Allora, la parola del Vangelo che abbiamo ascoltato questa mattina ci pone una domanda molto importante. È la stessa domanda che Gesù fa ai suoi. Voi chi dite che io sia? Tutto dipende da questa domanda, naturalmente. La risposta a questa domanda è il cuore della nostra civiltà, della nostra cultura. Gesù è un personaggio tale che è impossibile non confrontarsi con lui. È veramente colui che ha spaccato la storia del mondo in due parti. E tutto dipende dalla risposta che noi diamo a questa domanda. Chi è Gesù? Tutto. La nostra visione del mondo, la nostra cultura, la nostra allegria, le nostre speranze, i nostri sogni. Tutto dipende da questa domanda. Chi è Gesù? E Gesù rimane piantato al centro della storia effettivamente come un enigma. In realtà è difficile rispondere una volta per tutte a questa domanda: chi è Gesù? Proprio perché ogni tanto scopriamo qualcosa di nuovo che ci rimette in discussione interiormente. Ma Pietro va oltre. Pietro, nello slancio della sua fede, dice di impeto, non razionalmente: tu sei il Cristo. È una risposta molto bella, è tutta nel carattere di Pietro, di quest'uomo coraggioso, entusiasta, sanguigno. Tu sei il Cristo, subito, così di slancio. La cosa interessante è la reazione di Gesù, che non dice: sì Pietro, c'hai proprio ragione. No. Cosa dice Gesù? Raccomandò loro, severamente, aggiunge Luca, severamente, raccomandò loro di non dirlo a nessuno. Mi sa che non era un genio del marketing Gesù. Ma come? Cioè, sei venuto qui apposta per questo? Sei venuto qui apposta per dire a tutti che sei il Cristo? E nel momento in cui vieni ufficialmente riconosciuto come il Cristo, dici: però non lo dite a nessuno? Non è strana questa cosa? Non è strana la logica, l'atteggiamento di Gesù? Perché fa così? Fa così perché è consapevole di una cosa, che i suoi discepoli, e peraltro tutti gli ebrei, e peraltro pure la maggior parte di noi, non hanno la minima idea di che cosa significa essere il Cristo. Quindi, prima di dire che Gesù è il Cristo, dobbiamo capire cosa vuol dire il Cristo, cosa è il Cristo. È l'unto del Signore, certamente. È il Messia, certamente. Però gli ebrei aspettavano un vincitore, gli ebrei aspettavano un trionfatore, gli ebrei aspettavano uno che si mettesse alla testa del popolo di Israele, ricacciasse i romani in mare con una vittoria militare dopo l'altra. Certamente non aspettavano quel Gesù. E quindi si capisce che Gesù è prudente, calma. Prima di dire che sono il Cristo dovete capire cosa vuol dire essere il Cristo. Ma guardate che pure per noi è la stessa cosa, eh? Noi abbiamo un'idea di Gesù come se fosse il gigante buono della pubblicità. Ve la ricordate la vecchia pubblicità della Ferrero? Gigante, pensaci tu. Ecco, questo è il Dio che risolve i problemi, il Dio tappabuchi. Così che la nostra preghiera, il più delle volte, se si può chiamare preghiera, è questa. Noi diciamo a Gesù: gigante, pensaci tu. Ma Gesù non è questo. Appunto, non è il Messia trionfatore, proprio no. Non è quello che vince le battaglie al posto nostro, proprio no. Anzi, al contrario, guarda un po'. Cosa ci dice? Il figlio dell'uomo deve molto soffrire. Deve essere disprezzato, perseguitato, incompreso, deve andare a morire. Non solo Gesù non è un vincitore, Gesù è un fallito dal punto di vista umano. Tu stai seguendo un fallito. Tu stai seguendo uno che quando è partito erano in 5.000 andargli dietro e quando ha finito erano in 2. E uno dei due non conta perché era la madre, sotto la croce ci sarebbe stata in ogni caso. Ok? Tu segui un fallito. Se non partiamo da qui, non abbiamo capito niente di che cosa vuol dire essere il Cristo. Perché essere il Cristo è qualcosa che va direttamente proprio a contrasto con la nostra cultura, con la nostra mentalità, con la nostra società, con il nostro modo di essere. Qual è il dogma del mondo? Qual è il dogma della cultura in cui viviamo? Ve lo dico io, salva te stesso. Noi facciamo tutto per questo. Salva te stesso. Cerca il tuo interesse. È vero o no? Lo diciamo sempre. Prima per me e poi si avanza per gli altri. È vero? Tutti i dogmi che sono riconducibili a questo. Salva te stesso. Il Cristo è precisamente colui che non vuole salvare se stesso. Glielo dicono sulla croce, vi ricordate? I farisei gli dicono: salva te stesso, scendi dalla croce e dimostra chi sei. E Gesù dimostra chi è precisamente non salvando se stesso. Ma lo dice anche qui: chi cerca la sua vita la perde, chi cerca il suo interesse lo perde, chi vuole salvare se stesso si perde. Solo chi si perde si salva, solo chi è pronto a morire vive. Perché morire, fratelli cari, moriremo comunque, tutti. Tutti. Vuoi provare a salvarti? Accomodati, fai pure. Riuscirai? Mo? 20.000 anni di storia umana mi pare che non c'è mai riuscito nessuno. Accomodati se vuoi provare, ma non riuscirai. Se invece accetti di morire, risorgi. Se invece scegli di morire, se invece muori per amore, allora vivi. E questa è la meraviglia cristiana. Se cerchi di vivere, muori, e se cerchi di morire, vivi. Questo è il cambiamento radicale, profondo di mentalità che ci chiede Gesù. E te credo che non si può dire ai 4:20 sta roba, eh? È normale, perché bisogna interiorizzarla per capirla, bisogna farla scendere nel profondo. Anche adesso mentre parlo, io lo vedo dalle vostre facce, state pensando che sono matto. Ma perché è così? Il Vangelo è contro il senso comune, il Vangelo è contro la nostra natura umana, perché la nostra natura umana è segnata dal peccato, e il peccato originale dentro di noi grida proprio con tutte le forze: salva te stesso. E ci vuole un immenso amore per andare contro questo imperativo della carne che dice salva te stesso. Solo l'amore è abbastanza forte da fare questo. Solo l'amore è abbastanza forte da spingerti a dare la vita, da spingerti a morire. Però vedete, c'è una conseguenza meravigliosa se noi osiamo fare questo. Perché l'imperativo della carne, salva te stesso, è il fondamento dell'individualismo. Finché ce n'è per me e per te va bene, quando ce n'è solo per me tutto arrangi. Questo è il principio salva te stesso, no? Allora, questo è il fondamento dell'individualismo, è il motivo per cui siamo nemici, è il motivo per cui non riusciamo nemmeno ad avere un governo, è il motivo per cui oggi a Roma non sappiamo per chi andare a votare. Perché? Perché viviamo spaccati, viviamo divisi, viviamo tutti come individui, non c'è una società, non c'è un corpo, non c'è una comunione. Perché tutti cercano il proprio interesse, perché tutti vogliono salvare se stessi. Ma quando un uomo sceglie di non salvare se stesso, come dice Gesù, quando un uomo sceglie di amare fino a morire, allora muore effettivamente il suo individualismo e rinasce come comunità, rinasce come popolo, rinasce come corpo. E allora succede quella cosa bellissima che dice San Paolo nella seconda lettura, questa frase così forte, così profonda: non c'è più né giudeo né greco, non c'è più né uomo né donna, non c'è più né schiavo né libero, ma tutti siamo uno in Cristo Gesù. Bellissimo. Fateci caso, sono le tre divisioni fondamentali dell'uomo. Non c'è più né giudeo né greco, cioè non c'è più separazione etnica. Non c'è più italiano o marocchino, o pariolino e testaccino, o quello che volete voi, lombardo e siciliano. Non c'è divisione etnica tra gli uomini. Non c'è divisione sociale, non c'è più schiavo libero, non c'è più ricco e povero, non c'è più lavoratore o disoccupato. Non c'è più divisione tra i sessi, non c'è più maschio né femmina. La guerra dei sessi oggi sembra essere diventata la grande guerra del nostro tempo, eh? Maschi contro femmine contro maschi e femmine tutti insieme contro qualcun altro. Una follia pura. Com'è possibile che queste divisioni, che siano così radicate dentro la nostra stessa carne, com'è possibile che queste divisioni non ci sono più? Per forza, perché siamo morti. Dimmi tu che se ne fa un morto di essere italiano o marocchino, che gliene importa a lui? Che gliene importa un morto di essere ricco o povero? Che gliene importa un morto di essere uomo o donna? È morto. E se noi siamo morti, cioè se siamo pronti a morire, che è la stessa cosa, di queste cose non ce ne importa più niente. Ma proprio niente, niente, niente. Perché quello che conta, l'unica cosa veramente che conta, è essere uno in Cristo Gesù. L'unica cosa che veramente conta, noi siamo al di là di tutte queste cose, ci sta dicendo San Paolo, capite? L'unica cosa che veramente conta è essere uno in Cristo Gesù. E questo si realizza appunto in questo dono, in questa morte del nostro egoismo, del nostro individualismo, in questo slancio di amore che ci fa dire: io non voglio salvare me stesso. Chi salva la sua vita la perde. Allora, cari fratelli, chiediamo a Gesù questo amore, questa capacità di andare oltre, appunto di sacrificarci. Perché? Perché in questo gesto, in questa morte, in questo sacrificio, troveremo la vita. La storia del figlio dell'uomo non finisce con la sua morte. Anche qui Gesù lo dice, no? Il figlio dell'uomo deve essere rimproverato, sfruttato, eccetera, 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 morire e il terzo giorno risorgere. Che meraviglia. Morire, moriremo tutti. Solo quelli che amano risorgeranno. E allora vale la pena, vale la pena, vale la pena mille volte, cari fratelli. Vale la pena mille volte. Non è che se tu non ti sacrifichi guadagni qualcosa, nel senso che soffri meno. La vita ti macinerà lo stesso. Ma se tu accetti la logica del sacrificio, tu risorgerai. Tu troverai quella bellezza che nasce dalla vita comune. Muori come individuo e rinasci come comunità. Muori come singolo e risorgi come popolo. E allora sì che conosci la vita, quella vera, la vita del figlio di Dio, che non è più solo nel mondo, ma per l'appunto un padre. E questo padre dimostra la sua paternità proprio perché ci viene a prendere dentro la nostra morte e ci fa rivivere. E allora sì che comprendiamo che possiamo fidarci di lui fino in fondo. Chiediamo a Dio questo amore che ci faccia morire e risorgere nel sacrificio, perché questo significa il Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore.